Allora, presento brevissimamente due battute, Alessandra Delivio. Alessandra Delivio è antropologa, geografa, ed ha una competenza molto specifica sull'Africa con alcune aree di interesse che ci sono sembrate molto puntuali rispetto all'approfondimento che stiamo portando avanti. Quindi i suoi interessi sono l'antropologia delle religioni, l'antropologia della schiavitù e l'antropologia del genere, e ci sembrava che questi tre ambiti fossero tutti ben collegati agli approfondimenti che vorremmo un po' portare avanti, appunto, a proposito della tratta per sfruttamento sessuale, appunto, dalla Nigeria. Quindi abbiamo chiesto appunto a lei di fare alcuni, appunto, approfondimenti proprio di carattere antropologico. Ciò non toglie che possa spaziare su altro che appunto può essere interessante come approfondimento. Quindi tre quarti d'ora più o meno fino alle 5:30 e sì, poi anche. Ecco io
sì, se poi no, ecco. E non mi parlo tanto, quindi dovrei.
D'accordo.
Bene, buon pomeriggio, mi sentite? Allora, sì, come appunto quello che vi potrei, spero di potervi dare oggi è una visione dall'Africa. Poi magari quello che io dico può in qualche modo contrastare con la vostra esperienza, quindi diciamo poi nelle domande, nel dialogo sarebbe più, cioè il momento più produttivo di questo incontro. Ho iniziato le prime tre slide, che in realtà ho preso pari pari da un resoconto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulle persone trafficate, no? Trafficking person e la parte dedicata alla Nigeria. E questo non tanto per entrare nel merito, ma perché ci mostra diversi dati. Innanzitutto che le donne nigeriane e i bambini, perché spesso il traffico, chiamiamolo così, in Africa va di pari passo, donne e bambini, no? Si accomunano spesso. E quindi che riguarda sia la servitù domestica, che è un aspetto molto importante del traffico, soprattutto interno all'Africa, che la prostituzione. Comunque le donne vengono, oltre, come abbiamo visto, arrivare in Italia, ma in Italia arrivano veramente solo da Edo State, che quindi lo stato che sta attorno a Benin City, no? E questa, c'è questa peculiarità incredibile, anche se poi magari adesso negli ultimi anni può essere un po' cambiato. Comunque le donne finiscono anche in altri, sempre per tratta, sia lavoro domestico che prostituzione, e spesso sono molto vicini questi due professioni, no, loro malgrado, in altri paesi africani, in Sudafrica, in Africa centrale. E il dato che volevo subito mettere in evidenza è che l'Africa la Nigeria è anche un paese che riceve persone, soprattutto ragazzine e bambini, dalla tratta, soprattutto dai paesi confinanti, quindi dal Benin, Ghana e Togo, che sono i paesi confinanti. C'è questo fenomeno che è combattuto in questi paesi di tratta di bambini e ragazzini che vengono portati a lavorare o a prostituirsi in Nigeria. Quindi diciamo, la Nigeria è veramente un paese complesso, quindi esporta e importa allo stesso tempo. Il Benin, che è il paese confinante con la Nigeria, che quindi è lì quasi schiacciato, soffre tantissimo di questo problema, no? Dei bambini cosiddetti schiavi che finiscono a lavorare nelle famiglie ricche nigeriane, o anche lavori più pesanti come nelle miniere, in campagna ed altro. Qua sono sempre dati che comunque trovate su internet, no? Quindi questa peculiarità di Benin City verso l'Italia. Altre donne nigeriane, questi sono dati che risalgono al 2013, quindi diciamo non recentissimi, però arrivano anche, quindi, questa prostituzione forzata anche in altri paesi europei. Io non finisco dare le statistiche di questi spostamenti, anche perché, insomma, io invece da antropologo ho sempre un po' di difficoltà con le statistiche, mi chiedo sempre ma chi le fa, chi le commenta, qual è l'obiettivo di tutti questi numeri che circolano. Un altro luogo di arrivo molto importante e molto drammatico per le donne nigeriane, ugualmente anche del West Africa, sono i paesi arabi, no? Perché paesi ricchi e lì anche un problema estremamente forte. Come chiedeva prima il Signore, mi sembra chiaramente ci sono, ma non è riportato qua, delle leggi che sono state messe in atto in Nigeria, ma sono molto disattese, anche perché appunto la Nigeria è anche un paese che riceve e che pratica queste forme, diciamo così, di schiavitù, quindi diciamo, lo sguardo e l'atteggiamento è estremamente ambiguo, diciamo, in qualche modo. Questo, vabbè, è sempre un estratto invece dalla Commissione delle Nazioni Unite, sempre del 2013, ma diciamo che non ci aggiunge altro. Allora, io quello che avevo pensato di affrontare con voi, da una parte vedere che cos'è la schiavitù e quindi, siccome sempre ormai più si parla di nuove schiavitù, capire che senso ha usare questo termine. Poi vedere un po' brevemente la storia della prostituzione in Africa, no? Come si crea, che significato aveva e il suo aspetto rituale. E poi per arrivare a questa famosa Mami Vata o altre diciamo, divinità o voodoo che spesso sono dette o collegate alle prostitute nigeriane in Italia, no? Quindi insomma questi sono più o meno i tre temi che vorrei trattare. Beh, innanzitutto si parla spesso di nuove schiavitù, già il termine tratta, no? Evoca la tratta di schiavi. Allora, sicuramente vi sono molte affinità tra le passate schiavitù e queste nuove forme di sfruttamento, però in qualche modo bisogna stare attenti a utilizzare questi termini, quindi vorrei riflettere brevemente su questo, no? Soprattutto sulla pertinenza storica di continuare a usare schiavitù. Allora, sicuramente schiavitù funziona parlare di nuovi schiavi, quindi invocare il termine schiavitù perché colpisce l'immaginario, funziona sui media ed ha un effetto, diciamo, più militante molto forte. D'altra parte c'è un rischio evidente, no? Che la persona oggetto di tratta viene totalmente vittimizzata, passivizzata e si toglie pensiamo alle donne nigeriane, in fondo anche qualsiasi forma di protagonismo attivo, no? Perché lo schiavo è per definizione storica qualcuno che non ha la capacità di minima azione su se stesso. Quindi diciamo, si preferisce, e poi c'è un altro elemento fondamentale, che, e poi mi direte la vostra esperienza, ma se in Africa io ho lavorato non con prostitute ma in Ghana con ragazzine molto giovani che migrano e finiscono anche a fare le prostitute ma lavorano nei mercati per strada, se si chiede ma si evoca la schiavitù si crea scandalo, no? Perché siamo in un paese in cui la schiavitù è stata abolita da un secolo, 100 anni, è stata abolita a fine 800, primi del 900, ma pur essendo stata abolita molto spesso, a parte che è stata abolita per motivi e interessi d'altro ordine dalle amministrazioni coloniali, però è sopravvissuta molto più a lungo, no? La schiavitù, parlo di schiavitù domestica, quindi schiavitù che si svolge all'interno dei paesi africani, non gli africani che vengono portati nelle Americhe o in Asia. E comunque la schiavitù è stigmatizzata, nessuno vuole essere chiamato schiavo, perché lo schiavo è comunque ancora oggi purtroppo in Africa stigmatizzato, i discendenti di schiavi sono riconosciuti, nessuno vuole essere riconosciuto come un discendente di schiavo, e quindi è un termine, diciamo, fastidioso, no? Per cui nessuno di queste ragazzine con cui ho lavorato io volevano sentirsi chiamare schiave. Assolutamente, però è un'offesa in qualche termine. Quindi direi asservimento, assoggettamento personale, no? Ora vediamo però allora, le forme di continuità tra queste forme di coercizione. Sicuramente c'è un isolamento legato all'ignoranza, e questo vale un po' per tutti i migranti, l'ignoranza della lingua e del contesto sociale in cui si trova. Una delle caratteristiche dello schiavo, si dice, è quello di essere disocializzato, no? Cioè non ha più una società, non ha più una rete, è perso. E essere dipendente da una sola persona, e questo anche può succedere, no? C'è un padrone o un capo che controlla i tuoi movimenti, la tua vita. una, diciamo, mancanza di piena consapevolezza della transazione a cui si è soggetti. E qua parliamo del debito, no? Molto spesso, sempre, i migranti e le ragazze arrivano e hanno già un debito alle loro spalle, no? Ma non sempre loro il debito lo gestiscono in modo direttamente, non conoscono, non sanno quanto sono gli interessi, quanto il debito aumenta, e questo la servitù, la schiavitù da debito classico, sia del passato che del presente. E poi c'è questa idea delle sanzioni di tipo magico, no? Che tentano di impedire la fuga, e questo è un aspetto che caratterizzava la schiavitù. Io, come vi dicevo, forse l'ho dato erroneamente per scontato. Se la tratta atlantica, cioè gli schiavi che andavano nelle Americhe, è stata abolita all'inizio dell'Ottocento, per un altro secolo continua a funzionare in Africa, no? Per cui ci sono testimonianze anche molto vicine a noi di schiavi, di discendenti di schiavi. E come si riusciva a tenere gli schiavi che comunque erano africani e lavoravano nelle piantagioni o nella casa, diventavano mogli, concubine, molto spesso con un giuramento, no? Allora, in Africa la parola è molto più importante che per noi, quindi il giuramento, il giurare, il dire la parola ha un valore fortissimo, no? Quindi non si va contro un giuramento così facilmente, no? Ci sono delle pratiche rituali, dei procedimenti che bisogna seguire se si contraddice un giuramento. Quindi il giuramento poteva essere semplicemente sulla propria famiglia, ma non è il caso dello schiavo, sul re, oppure su, come si dice, su un feticcio, cioè su una divinità. Si giurava fedeltà al dato padrone e si creava un legame con una certa divinità. Chiaramente questo era un patto vincolante, c'erano delle possibilità per romperlo, ma fortemente vincolante. Non dovete pensare che questo patto con questo giuramento, diciamo, sulla divinità fosse fatto soltanto in casi di schiavitù, ma per sancire un patto commerciale, un patto economico, la fine di una guerra, si faceva appunto sempre riferimento a un'autorità superiore. Quindi questa è sicuramente una pratica molto comune, quella del giuramento. Allora, quindi diciamo, queste sono le continuità che possiamo vedere, no? Tra la tratta di oggi e le schiavità di un tempo. La differenza è appunto che si tratta, se pensiamo alle ragazze nigeriane che vengono qua, di schiavitù da debito, no? Quindi loro restano legate generalmente per un periodo più o meno lungo, può essere anche infinito, no? Però il debito può essere revocabile, no? A un certo punto si può dire, no? Il debito è finito e quindi si è liberi. E quindi questa è una differenza fondamentale. Uno schiavo non è mai libero, non era mai libero, restava sempre schiavo. Restava di fatto proprio una merce senza possibilità di emanciparsi, almeno che il padrone non decidesse di emancipare. Poi qual è l'altra differenza? Che indubbiamente la schiavitù o comunque queste forme di coercizione sono fuori legge, sia in Nigeria che qua, no? Mentre in un sistema schiavistico, come era l'Africa prima dell'abolizione, la schiavitù era del tutto normale, era del tutto legale, quindi lo schiavo non poteva scappare perché se veniva ripreso e riportato dal padrone, no? Quindi questa è anche una differenza, diciamo, di una certa portata. Le donne, appunto, abbiamo visto questa idea di desocializzazione, no? Che si resta soli, non si sa la lingua, non si conosce niente. In effetti sicuramente le donne vengono sradicate dal loro luogo di origine, ma questo è anche ciò, no? E in questo vorrei poi parlare con voi, che in qualche modo avevano desiderato, perché nella migrazione, meno nella mia esperienza di migrazione, che più dal lato africano, perché non ho lavorato con le migranti in Italia, quindi questo lo sapete voi, c'è il desiderio di partire, no? E parlo delle migrazioni interne, no? All'Africa, e anche quando la migrazione si ha come risultato una condizione di vita pessima, come può essere il caso di queste ragazzine in Ghana, e comunque c'è anche realizzare un desiderio, no? Quindi insomma il rapporto è abbastanza diverso. Non vi è una totale perdita di identità, no? Comunque l'identità di una persona, anche se costretta a una vita miserevole qua e drammatica in Italia resta fatta dal, anche dai suoi desideri migratori, desideri di emancipazione, oppure desideri di emancipazione dalla condizione, diciamo, di cosiddetta schiavitù, prostituzione e via dicendo, e poi la volontà di aiutare la famiglia rimasta a casa. Quindi insomma l'identità è forte, cioè non sono spersonalizzate. E non viene mai realmente meno il legame con il contesto d'origine, no? Che anche questo è un punto fondamentale. Allora, e qua appunto tratto temi che voi conoscete bene, no? Chi paga i documenti? Uno sponsor, e questi siamo ancora in Africa, e poi ci si connette con la rete criminale, no? Io non so darvi notizie sulla rete criminale, anche perché vi potete immaginare che in Africa fare ricerca sulla rete criminale legata alla prostituzione è una forma di suicidio. Insomma, non è proprio facile pensare, soprattutto come straniero, di entrare nei meccanismi della malavita locale, no? Pensate a qualcuno che vuole entrare, un inglese che arriva vuole entrare nei sistemi della malavita, della camorra, della mafia, no? Quindi sono cose a cui ci si tiene anche un po' di distanti. Allora, quello che caratterizza, e qua quindi vedremo degli aspetti, diciamo, più antropologici, è che comunque queste ragazze spesso firmano un contratto, no? con questo sponsor, con chi presta i soldi, e spesso probabilmente vengono ipotecate delle proprietà della famiglia, possono essere case o bestiame, comunque ci sono vari modi, no? Per trovarsi i soldi. E al di là del giuramento che abbiamo visto davanti all'anziano del villaggio, al sacerdote dei culti locali, comunque diciamo che la persona, la donna, ma questo in altra misura vale anche per gli uomini che migra, viene messa in una, diciamo, in un'economia, fa un patto con un gruppo sociale, no? Non è una persona libera. Ci sono tante persone implicate nella sua possibilità di partire. Lo sapete, spesso la migrazione viene, diciamo, è uno sforzo collettivo della famiglia, di parte della famiglia, per far partire qualcuno, no? Quindi si hanno dei debiti ben estesi con un certo gruppo di persone. E oltre a questo, vabbè, ma questo lo rivedremo tra poco, questi legami con la famiglia, col luogo di origine sono molto forti. Qua dobbiamo un po' entrare in quella che è la struttura della famiglia africana, che sicuramente è diversa dalla nostra. E quindi la restituzione del debito diventa anche un obbligo sociale, non è solo la questione che mi devo liberare, emancipare, ma appunto alle spalle c'è una catena di relazioni sociali anche molto importanti, no? Quindi liberarsi dal debito ha un significato profondo. Vabbè, il rapporto con la Madame forse lo lascerei perdere, perché secondo me appunto sicuramente ne sapete più di me. Il punto che volevo mettere in luce è l'idea appunto di questa sorta di ritualizzazione, no? della prostituzione, e quindi anche di questa che talvolta avviene obbligo di organizzare una festa nel momento in cui il debito viene finito, no? Di liberarsi con festa, con musica, cibo. Adesso non lo so, e questo me lo direte se qua a Milano ancora questo succede. E questo rapporto anche con questa donna aguzzina, che però è anche una donna degna di rispetto, adesso tra poco andiamo indietro nella storia e vedremo com'è possibile che esistano queste figure così ambivalenti. Allora, innanzitutto partirei, anche se qua sono i riferimenti al Ghana, all'istituzione della donna pubblica. La donna pubblica erano le prostitute del villaggio, del paese, no? E avevano sicuramente un'importante funzione all'interno del villaggio sociale. Questo vi voglio mostrare in qualche modo qual è la funzione, o come localmente la prostituzione può essere stata vista, diciamo, nell'ultimo secolo, no? per capire, per dare anche uno sguardo, diciamo, in qualche modo diverso. E la prostituta in questi contesti quindi era una funzione, quasi una funzione sociale, no? Perché la prostituta era colei che placava, diciamo, i cadetti delle famiglie che non potevano sposarsi, perché come succedeva un po' da noi anni fa, no? I figli minori erano quelli che si sposavano per ultimi, no? Delle famiglie importanti, la stessa cosa succedeva in Ghana, in Nigeria, insomma in quest'area è molto omogenea dal punto di vista culturale. E quindi le prostitute in qualche modo simbolicamente sposavano, diciamo, gli scapoli del villaggio, no? E era un'attività regolata, non era regolata come, e questo in Africa occidentale sono regolate molte delle attività legate alla sessualità femminile, proprio perché si ritiene che l'attività sessuale, il sesso e soprattutto appunto la creazione, i liquidi mestruali, i liquidi corporei abbiano una fortissima forza, potere spirituale, no? E questo è evidente e non va sottovalutato, no? Proprio che siano le prostitute quelle più legate a un patto, diciamo, talvolta anche magico, a questa sfera più di esoterica, proprio perché è la professione in sé che già induce a un rapporto, diciamo, magico e con il mondo dell'invisibile. Allora, soprattutto per le nigeriane e gli Yoruba, il sangue è l'elemento della vita essenziale, no? Quindi voi potete immaginare il sangue mestruale che unisce tutte le donne, quindi, diciamo, in qualche modo nelle concezioni classiche Yoruba soprattutto le donne sono potenzialmente tutte delle streghe, no? Delle streghe significa sia in senso positivo che negativo, perché tutte sono in grado di manipolare, hanno familiarità col sangue, no? Sono in grado di manipolare il sangue, sono pericolose, no? E su questo discorso potremmo dire molto, no? Della pericolosità della donna e del controllo della donna. E quindi la sessualità è troppo potente per non essere regolata, si è sempre cercato di regolarla. Sicuramente l'istituzione di queste donne pubbliche, quindi la donna doveva essere o moglie e quindi controllata all'interno del sistema più o meno della famiglia patriarcale, poi le donne africane sono anche molto libere, però diciamo questa è la struttura. Oppure la prostituzione che assolveva, no? Perché il sesso comunque è pericoloso, considerate che questo vale per tutta l'area, le donne e vale in molte religioni, no? Durante il ciclo non potevano entrare negli altari, non possono farlo adesso, ma anche laddove venivano conservati gli emblemi politici del potere, no? E questo penso soprattutto in Ghana, e la pena della trasgressione era la morte, no? Perché si riteneva che il sangue mestruale sottraesse potere alle divinità, quindi togliesse potere a chi doveva averlo, quindi era proprio una cosa che collideva fortemente, no? Questo per dirvi quanto, insomma, la prostituzione e la dimensione sessuale siano cariche di forza, di forza, no? di energie. E quindi queste donne diventavano prostitute dopo un rito di iniziazione simile, qua vi dico, a quello di pubertà, a quello di intronizzazione di un capo, ma soprattutto simili ai riti di iniziazione di alcune sacerdotesse, di alcune divinità. Qua stiamo parlando dell'Ottocento, non adesso, perché le prostitute non vengono più iniziate. Però ci sono degli spazi comuni, no? Delle donne sacerdotesse e delle donne prostitute. Uno spazio comune è lo spazio del mercato, che è lo spazio femminile per definizione, che è uno spazio rituale molto forte. E quindi queste donne venivano iniziate come delle sacerdotesse, che significa proprio l'iniziazione avveniva nel luogo delle donne, nel mercato, con l'uso di bis, cioè perle, insomma le sacerdotesse africane si coprono di perle, anche le prostitute, e l'uso del caolino, cioè quella sostanza bianca con cui ci si puliva. Quindi diciamo una forte continuità tra la sfera rituale e anche con alcuni riti matrimoniali, perché di fatto la prostituta era una donna pubblica che sposava, come dicevo, simbolicamente tutti gli scapoli del villaggio. Quindi una sorta di riconoscimento della forza femminile e di necessità di controllarlo. Arriviamo all'epoca, velocemente, all'epoca coloniale, ma quando studiamo l'Africa o pensiamo a quello, allora, oggi si parla, parlando di Africa, dell'epoca della post-colonia, no? Un termine che ci dice quanto l'epoca coloniale ancora influenzi la politica, diciamo, e l'economia, ma anche la vita sociale di questi paesi, no? Quindi guardare, fare una certa continuità e anche richiederci cosa succedeva in epoca coloniale. Allora, la Nigeria era sotto il controllo e diventa una colonia britannica, così come il Ghana. In mezzo abbiamo il Benin e il Togo, invece francesi. L'amministrazione coloniale britannica ha una posizione abbastanza doppia nei confronti della prostituzione. La prostituzione non viene bandita, non viene vietata, anche se si fanno dei discorsi, diciamo, un po' moraleggianti contro la prostituzione. Non viene vietata perché fa comodo, no? Fa comodo, adesso vi mostro come, e crea dei problemi soltanto verso gli anni 30 e 40 del Novecento, in cui sia in Nigeria che in Ghana, che sono paesi in forte espansione economica, i casi di malattie venere sono eccessivi, no? Quindi quello diventa un problema, quindi di quello si discute. Ma di fatto le prostitute, e la cosa interessante quasi, scusate, bizzarra, che le prostitute nigeriane, tutte le donne che arrivavano in Ghana erano considerate prostitute, quindi diciamo, in Nigeria a un certo punto in Ghana si sviluppa questo stereotipo che le donne, le migranti nigeriane sono tutte prostitute, no? Viceversa si diceva al contrario, in Nigeria migravano le donne ghanesi che erano tutte prostitute, quindi insomma c'è questo scambio tra lo stereotipo e la realtà. E di fatto queste donne, e vedremo poi perché si muovono, ma non vengono ostacolate dalle amministrazioni coloniali che sono attente a ogni minimo spostamento della popolazione locale, perché siamo nell'economia appunto delle piantagioni, dello sfruttamento delle miniere. In Nigeria piantagioni significa la monocultura, quindi da una parte il cacao, l'olio di palma, concentrazioni enormi di uomini che lavorano, costruzione delle strade, quindi le donne servono, no? Le donne servono come prostitute, quindi il fenomeno viene totalmente accettato e per niente ostacolato. Appunto, le prostitute, quindi sia in Nigeria che in Ghana, reciprocamente, sono spesso straniere, ma straniere significa anche che se ci troviamo in città vengono dal villaggio, cioè difficilmente, ma qua siamo negli anni 30-40 e ancora oggi sono proprio locali, no? Perché si allontanano, ciò non deve avvenire sotto gli occhi dei parenti in qualche modo, no? E spesso era, quindi immaginate appunto questo momento coloniale di forte cambiamento, le donne in fondo quasi sono i primi movimenti reali che fanno indipendenti dal sistema patriarcale, e spesso è la prima attività che fanno per poi ottenere una sistemazione nella città, no? Quindi non è l'obiettivo, ma è una soluzione intermedia per trovare una sistemazione. Quindi vabbè, come vi dicevo, spesso vanno laddove c'è economia, quindi dove c'è lavoro, dove ci sono militari, dove ci sono operai e via dicendo, e iniziano a riunirsi le donne, perché queste sono donne che si muovono sole e non è proprio usuale in Africa, e quindi si muovono su base etnica, e questo può essere interessante forse, no? Anche per cercare di capire perché qua vengono tutte quelle da Benin City, no? Perché c'è in qualche modo un richiamo, ma questo in tutte le migrazioni, no? Si va dove si conosce qualcuno e via dicendo. Quindi anche in Africa si sviluppano proprio questi specie di quartieri di donne, che alcune sono prostitute, altre no, che comunque si uniscono su base etnica, semplicemente si parla la stessa lingua, si hanno le stesse tradizioni, si sta meglio, ci si conosce, no? E anche, è anche questo il momento in cui nascono in fondo gli stereotipi più forti, no? Quindi le prostitute sono tutte nigeriane, se vai in Ghana questo ti dicono, ma non è vero. Ci sono dei cambiamenti, no? Rispetto a quella prostituzione storica a cui vi ho vagamente accennato, no? In cui era istituzionalizzata dal capovillaggio, perché queste donne spesso si muovono da sola, no? C'era una certa, e in questo periodo è molto forte, ricerca di indipendenza, autonomia economica, spesso, in questo caso anzi sempre, è una scelta volontaria, non c'è c'è anche tratta, no? Però la maggior parte sono donne che si muovono e scelgono la prostituzione come una possibilità. E c'è questa idea, e poi vi dirò perché mi spingo a delle affermazioni così, così decise, di fuga dalle istituzioni tradizionali, quindi dal padre, dal marito, dal capovillaggio, no? E molti sono e questo si vede nei documenti coloniali, nei documenti dei processi, le donne, aumenta il numero in quest'epoca in modo enorme il numero di divorzi, di donne che lasciano il marito e quindi poi i mariti che denunciano le mogli, capovillaggio che dicono tutte le ragazze se ne stanno andando e vanno tutte in città a fare le prostitute, no? Finché si arriva, e forse nella prossima slide, ma lo vediamo adesso, anche a imporre il matrimonio forzato, no? A un certo punto, di fronte a questa fuga di giovani donne in tutte le direzioni che non vogliono più sottostare, diciamo, dato che l'economia coloniale ha cambiato il sistema e c'è possibilità per tutti, no? E anche le donne lo capiscono, di guadagnare per loro stesse e non solo lavorare per il marito, per il padre, no? Quindi di scappare, mollare questo sistema. E quindi a un certo punto si inventano alcuni capi i matrimoni forzati. Le amministrazioni coloniali non fanno nulla. Matrimonio forzato significa che le ragazze vengono costrette su un fogliettino a dichiarare dopo quanti mesi sposeranno la tal persona, firmare, se no vengono o multate o nei casi peggiori, questa viene in Ghana, imprigionate, no? Perché appunto evidentemente una reazione così forte, perché il fenomeno di fuga delle donne è notevole. E da cosa scappano queste donne e scappano anche i giovani nella stessa epoca? Da quella che in Africa occidentale è stata definita, ed ancora esiste, la cultura della dipendenza, no? Anche se vi ho detto la schiavitù è stata eliminata, quindi si è più liberi, però ogni individuo è intrappolato, e questo è un aspetto positivo e negativo dell'Africa, no? Quindi le vediamo entrare in una rete di relazioni di dipendenza. La famiglia stessa è la prima rete, no? In cui uno nasce già intrappolato e allo stesso tempo, diciamo, questa rete consente la sopravvivenza ma crea un debito costante, no? Quindi se la famiglia aiuta, non so se pensate, classico mito della famiglia allargata africana, però che quindi è sempre pronta, disposta, può aiutare, ma allo stesso tempo, parlando soprattutto con i giovani, è una zavorra incredibile, no? Perché il senso di legame, la responsabilità che ogni individuo ha rispetto ai genitori, agli anziani, a chi ti ha aiutato a studiare e nel nostro caso a chi ti ha aiutato a emigrare, diventano enormi, no? E d'altro canto lo schiavo era schiavo proprio perché non aveva alle spalle questo tipo di tutela, non aveva una famiglia, nessuno che lo proteggesse, no? Quindi diciamo il sistema è doppio, crea dipendenza ma crea anche una forte protezione. E i giovani sono ancora oggi, anche se sempre meno, ma sono, perché se voi parlate con i giovani ve lo dicono, no? C'è questo fardello della responsabilità di pagare e per la cerimonia, per la festa, per il matrimonio, per il funerale, no? Qualcosa che schiaccia. Quindi nei confronti dei genitori, dei parenti, di chiunque li abbia aiutati. E questo fa sì che il lavoro gratuito, lo sfruttamento del lavoro in queste zone sia molto diffuso, sia perché è svolto all'interno della famiglia, no? Si lavora gratuitamente per la famiglia, nei campi e via dicendo, perché comunque sei sempre in debito, e poi anche fuori dalla famiglia, no? A seconda se la famiglia ha un debito con qualcuno, si andrà a lavorare da questo qualcuno e via dicendo. Quindi diciamo le logiche clientelari sono enormi, no? Pervasive. Quindi diciamo un aspetto positivo e negativo. Tecnicamente, no? Gli africani si chiamano l'economia morale, no? Perché c'è un obbligo di distribuire i beni che si possiedono, no? Quindi un'idea comunitaria in qualche modo della ricchezza, quindi la logica della distribuzione, tenersi tutti i soldi per sé è una cosa pessima, no? E qua poi arriveremo un po' alla stregoneria, un omivatare o alle prostitute. Quindi diciamo questo habitus della solidarietà, ma anche della gerarchia molto forte, a cui è difficile sottrarsi, e di un'identità collettiva, non si è mai una persona, no? Si è una famiglia, si è un'entità sociale, questo da una parte obbliga a reprimere i desideri più individuali e crea della dipendenza. Quindi, diciamo, possiamo capire perché la gente decidesse, e questo in epoca coloniale, di scappare, no? E perché per contro, come per tenere ferme soprattutto le donne, perché poi sono le donne spesso il problema principale, i matrimoni forzati, no? Perché queste donne che decidono di farsi fatti loro sono minacciose. Soprattutto, come vi dicevo, l'accumulo egoistico di denaro, no? E allora di cosa venivano accusate queste ragazze che andavano in città? Alcune a prostituirsi, alcune temporaneamente, altre no. Comunque di fare i soldi per loro stesse, no? E quindi di opporsi a questa logica della ridistribuzione, opporsi a questa logica della dipendenza all'interno della famiglia. Allora, a questo punto, questo egoismo del denaro è un punto molto, molto importante, un po' per capire. Adesso ci arrivo, non so quanto tempo ho ancora.
Un quarto d'ora.
Sì, sì. E resta comunque ancora, anche, ma siamo negli anni 30-40, una dimensione rituale, no? Come vi dicevo. Se l'attività sessuale è contaminante, pericolosa, quindi queste ragazze che se decidevano di ritornare al villaggio o smettere questa professione, ma semplicemente andare in visita, si sottoponevano a dei rituali di purificazione, no? Perché loro in ogni caso erano contaminate, no? Quindi c'è costantemente questa dimensione di rituale nella prostituzione. Quindi diciamo in epoca coloniale, ma possiamo arrivare anche a oggi, cioè una sorta di violenza sociale che gli individui possono subire all'interno del loro paese, del loro contesto, no? Quindi cosa possiamo dire? Che da una parte sicuramente io so di campagne portate avanti in Nigeria, ma proprio verso dintorno del Benin City, in cui questi manifesti che dicono alle ragazze di a tua madre che migri lei, no? se vuole, no? Quindi deresponsabilizzare queste ragazze. E quindi da una parte sicuramente c'è la spinta della famiglia a migrare per far soldi, no? Questo è un punto, e quindi restare invischiati in questa rete. E poi c'è anche un desiderio di cambiare vita e sottrarsi a queste reti di dipendenza, no? Questo allora, diciamo in epoca coloniale come oggi, chiunque ha anche messo di fronte alla realtà dei naufragi, di qualsiasi pericolo che deve affrontare, con cui parlate in Africa, dice: no, ma io voglio emigrare, cioè non mi interessa, io voglio andare, voglio scoprire. Ma giustamente ognuno scopre sulla sua pelle, no? il percorso che deve. Quindi diciamo in qualche modo quello che potremmo definire il diritto di fuga. E sicuramente i giovani sono i più sottoposti all'ambiguità di questa società africana che cambia e di questa, come vi dicevo, stato postcoloniale, no? Le tensioni delle nuove generazioni che si oppongono alle elite degli anziani. Allora, arrivando un po' più, la Nigeria è appunto vede, ed è questo interessante, sempre negli anni 30-40, un aumento esponenziale di casi di divorzio, perché sono proprio in realtà la cristianizzazione del sud, che per assurdo, no, non si auspicava il divorzio, ma porta avanti, i missionari portano avanti una lotta contro la poligamia, no, a favore delle donne e della monogamia. E quindi in queste corti di divorzio arrivano tantissime donne che appunto si sottraggono a questo sistema. E le donne nigeriane, allora le donne nigeriane, se vi capiterà, se siete state in Nigeria, comunque sono delle donne potenti, no? Cioè, sono tante donne di potere, tante donne ricche, tante donne importanti. Il loro spazio e il loro tempo è sicuramente quello del mercato, ma l'Africa, West Africa, è un mercato continuo, no? E lo spazio del mercato è il fulcro delle relazioni sociali, economiche, evidentemente, e religiose. E c'è una caratteristica che forse ci può aiutare a capire quello che succede qua. Queste donne che vengono chiamate Nana, di solito, no? Vengono chiamate le Nana Benz perché andavano in giro, ad esempio queste in togo con le Mercedes, le donne ricche del mercato, si circondano di altre donne, no? Di altre donne più giovani, con cui sono in queste relazioni di dipendenza che vi dicevo prima, possono essere ragazze che arrivano dal villaggio, che sono in qualche modo con qualche legame di parentela, anche vago, conoscenti, insomma, comunque queste donne, questo succede ancora oggi, no? Vi parlo del presente, si circondano di altre donne, spesso di donne molto, molto giovani, no? E si sottraggono al contesto patriarcale maschile, che è quello dominante. Sfruttano il loro capitale sociale e simbolico e diventano delle donne di potere. Chiaramente alle loro dipendenze ci sono ragazze, ragazzine che lavorano gratuitamente molto spesso, no? Ed è un sistema di dipendenza molto forte, quindi queste donne, queste nanà diventano, e questo mi fa venire in mente alle Madame, no? A un certo punto le odiate, ma sono anche la salvezza, quindi c'è questo rapporto ambiguo, equivoco rispetto a queste donne di potere, si vuole scappare, ma in realtà sono anche l'unica possibilità. E poi il mercato è il luogo dei riti di prosperità, no? E qua io adesso non so se è ancora così diffuso, almeno in Italia, tra le ragazze che vengono dalla Nigeria, fare un qualche vago riferimento a Mami Vata o delle divinità delle acque, no? Però sicuramente fino a 7-8 anni fa lo era, perché ci sono stati al centro Fanon di Torino, no? Molti studi su questi temi. Quindi, allora, quando... Vabbè, questo casomai ne parliamo dopo, no? Un altro esempio tipico nigeriano di donne di potere, questo era un caso, diciamo, è un'istituzione, no? Un'istituzione tradizionale in cui una donna ricca, diciamo in quel caso la donna che sta in mezzo, e le donne nigeriane sono tradizionalmente ricche, le donne nigeriane facevano la tratta atlantica, no? Cioè, non si facevano facilmente sottomettere. Una donna ricca e sterile può decidere di sposare simbolicamente un'altra donna, quest'altra donna che vivrà con lei, quindi c'è sempre questa idea di dipendenza. Per quest'altra donna si sceglieva un marito e il figlio di quest'altra donna era di fatto della donna ricca, no? Questo per sopperire alla sterilità e in qualche modo anche per distribuire una ricchezza che lei aveva, ma non poteva avere figli, no? Quindi, cioè, ci sono questi rapporti veramente ambigui e complessi in Africa tra donne. Questo esempio, diciamo, non è così pertinente, però insomma vi dà un'idea. E quindi cosa fanno queste donne ricche del mercato? O rientrano in quello che si chiama fostering in inglese, la tratta dei minori, cioè quindi questi bambini che arrivano con la scusa che verranno mandati a scuola, in realtà lavorano gratuitamente nei mercati o a casa di persone ricche delle città, o appunto lavoro domestico, che siano parenti o no. E quindi, diciamo, questo per non si tratta di prostituzione, ma un modello, no, di dipendenza che si può riproporre. Arrivando nell'ultimo poco tempo che ci resta, guarderei un po' di più alla sfera religiosa, no? Per fare forse anche un po' di chiarezza su che cos'è il voodoo, su che cos'è il juju, no? Questi termini che si usano un po' così. Allora, Mami Vata, perché ve la cito, ve la mostro questa, no? È una divinità che va di gran moda in Africa occidentale in questi anni. Qua è una cerimonia di Mami Vata. Mami Vata è una divinità, quindi non è un juju, ed esprime in qualche modo l'egoismo femminile, no? Adesso purtroppo non abbiamo tempo, ma Mami Vata ha un'iconografia ricchissima, e a seconda da come la si prende è questa donna che mangia soldi, divora uomini, insomma è una divoratrice di uomini, scusate, e spesso, quasi sempre, è legata alla prostituzione in Africa, no? Quindi le prostitute sono legate a Mami Vata, e quando si diffonde questo legame tra Mami Vata e le prostitute, ma fino in Congo, quindi è una, cioè, diciamo, un fenomeno molto decisamente transnazionale. Proprio in epoca coloniale, quando queste donne scappano, mollano i mariti, mollano le famiglie, non ridistribuiscono i soldi e sono egoiste, vogliono i soldi solo per loro, no? Questa è la, diciamo, denuncia morale della società. E quindi questo egoismo femminile viene interpretato da un punto di vista mistico in queste donne, spiriti che sono delle sorte di vampiri, no? Che si nutrono del sangue degli uomini, poi gli uomini sono le vittime in questo immaginario. E diciamo, Mami Vata è una figura molto controversa. Faccio un passo indietro. Quando qua si parla di voodoo, allora voodoo viene usato, è un termine che viene usato proprio a caso, diciamo, e a vanvera, perché il voodoo è una, esiste con questo termine, a parte nella diaspora, diciamo, haitiana, però esiste solo in Togo, in Benin, in parte della Nigeria, no? Ad esempio in Nigeria il voodoo si chiama Orisha. Quindi il voodoo è, noi potremmo tradurlo, poi faremo degli errori, ma adesso qua per semplicità, con divinità, no? È un'entità divina, no? E essendo queste delle zone, e diciamo che qua c'è ancora una forte concentrazione di culti tradizionali, no? Sono ancora molto vivi nonostante la cristianizzazione, più che è molto presa, cioè, nonostante molti si possano definire cristiani a seconda poi delle mille chiese cristiane che ci sono oggi, molto spesso, e questo sicuramente vale per il Togo e il Benin, si praticano attivamente i culti tradizionali. Quindi voodoo connota questo. Juju è un termine che si usa di slang, diciamo, in Nigeria per definire un po' il feticcio, la magia nera, quella cosa minacciosa e pericolosa. Però diciamo c'è una forte confusione, no? Il voodoo in Nigeria non esiste, no? Quindi già che si parli di voodoo per le ragazze nigeriane è un errore, poi non così grave, però insomma per far chiarezza non esiste. E quindi in che modo queste ragazze possono essere connesse con queste divinità o con Mami Vata? Allora, da un certo punto loro partono e già sanno che le prostitute, e perché questo è un sapere comune, allora, considerate che in Nigeria, come in Ghana, la produzione di film è smodata. Film su Mami Vata ce ne sono a profusione, no? E questi film sono di solito prodotti dalle chiese pentecostali, no? Evangeliche, che fanno una lotta molto dura e quasi spietata contro i culti tradizionali. Per cui voodoo è sinonimo di demonio, no? Non c'è un'idea di transizione. E negli immaginari che vengono ritrasmessi da questi film, che si vedono ovunque sul pullman, per strada, cioè, quindi non è difficile, no, essere permeate da questo immaginario, ma Mami Vata è proprio colei che addesca lungo la spiaggia gli uomini, gli porta a letto, si trasforma in un serpente, li uccide, li fa vomitare sangue, insomma sono delle cose anche molto cruente al limite dell'horror, però l'immaginario è questo. Quindi questo bisogna ricordarlo, no? E poi quest'idea, comunque, quello che vi dicevo prima, la ridistribuzione della ricchezza, l'idea che la ricchezza accumulata, non che vi stia dicendo che queste ragazze diventano ricche, ma mettetevi anche nell'ottica di chi resta in Africa, per chi sta in Africa, chi è in Europa è sempre ricchissimo, no? La ricchezza è un patto con il diavolo, no? Quindi si cede, gli uomini ricchi in Nigeria si tiene che siano sterili, no? Perché hanno venduto la loro virilità per il denaro, no? Quindi c'è sempre questo legame, no? Tra potere ricreativo e sessuale e soldi. Va bene, vi farei vedere qualche foto, poi magari rispondo alle vostre domande. Diciamo che i casi che conosco io di il giuramento che le ragazze possono aver fatto, sì, magari a Mami Vata, ma magari semplicemente a un'altra divinità, magari semplicemente al capovillaggio, no? Il giuramento in sé, Poi è il passaggio qua che c'è uno studio interessante fatto in Olanda, no? Una decina di anni fa, tra questo antropologo e la polizia locale, no? E questa entità del voodoo era sempre legato alle prostitute nigeriane, che si creava, no? Lui diceva, come se a questo punto anche i poliziotti credevano in questo voodoo, no? Queste donne erano permeate da questo voodoo e lui metteva in luce quanto fosse quasi esasperato, no? questa presenza mistica. Quindi è possibile che comunque loro abbiano nel loro passato, nel loro familiare, un qualche legame con qualche divinità dell'acqua, no? Perché poi questa Manivata è una divinità dell'acqua. Qua vediamo, ecco, una cerimonia più classica che non ha niente a che vedere con la magia né con la prostituzione, però siamo in Benin, a Cotonou, nella capitale, è una cerimonia dedicata a Manivata e altre divinità dell'acqua, no? E come vedete, c'è una donna, no, sdraiata che viene portata, è un'adepta di Manivata perché l'istinto fa sì che loro si ributtino verso il mare. Ecco, l'immaginario collettivo vuole anche che Manivata, la vera, no, viva in una città fatta di oro e di ricchezze sotto l'oceano, no? Una città, New York, no? Viene così descritta, che sta sotto l'oceano. E le donne si ributtano verso la loro divinità, ma la cerimonia è fatta in modo che poi vengano riprese. Qua sono le varie statuette che, questo è un negozio al mercato che poi possiamo trovare nel momento in cui vengono sacralizzate dentro gli altari di Manivata. Manivata è tutto il mondo che ne sta attorno, è molto presente a Benin City, no? Ma a prescindere dalla prostituzione, sì, tradizionalmente, ed è proprio in Nigeria che questo culto diventa forte negli anni 20 e 30, siamo sempre in quell'epoca che vi dicevo prima. Questa è sempre una delle molte forme che Manivata può assumere. Qua siamo a una festa tradizionale dove si vedono tutti gli oggetti del caso. Questo è l'immaginario più distorto, no? In cui c'è questa Manivata che è una sirena, un serpente, e vedete, no, che qua seduce gli uomini. Questi però sono... e qua è la prostituta, diciamo. Però Manivata non è solo la prostituta, ma una divinità estremamente complessa che... come spesso in Africa, come spesso le divinità tradizionali hanno sia un aspetto positivo che uno negativo, cioè non c'è una divisione netta. Niente, qua il riferimento che vi facevo prima, no? A questa ricerca che è stata fatta tra la polizia, ragazze nigeriane, però nel 2001, quindi abbastanza datato in Olanda.